Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, grazie per essere ancora una volta al nostro ascolto. Abbiamo già visto qualcosa dell'aspetto pratico dell'epistola agli Efesini, vale a dire la condotta terrena della Chiesa, e nel capitolo 4 la Chiesa è raffigurata come un uomo nuovo. L'uomo nuovo, appunto, deve farsi vedere qua giù. I membri della Chiesa invisibile devono diventare visibili. Devono diventare, se così si può dire, estroversi e diffondere la parola di Dio. Abbiamo preso in considerazione la manifestazione, le inibizioni, i divieti che riguardano l'uomo nuovo. Leggiamo ora i versetti 20 e 21 di Efesini, capitolo 4. Ma voi non è così che avete imparato a conoscere Cristo, seppure gli avete dato ascolto e in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù. Ecco il contrasto con la vita dei pagani. Se una persona non ascolta Gesù, vuol dire che Gesù non è il suo Signore, perché Gesù è il pastore e le sue pecore ascoltano la sua voce. Se non hai udito la sua voce, vuol dire che non sei una delle sue pecore. Che cosa può cambiare la vecchia natura dei pagani? Che cosa devono fare? Devono ascoltare Cristo, udire la sua voce, ricevere gli insegnamenti direttamente da Lui. Quelli che non sono sue pecore non lo sentiranno affatto. Quando una persona non credente ci scrive dicendo che non è d'accordo con noi, la cosa non ci preoccupa. Anzi, penso che sia giusto. Se non fosse così, vorrebbe dire che qualcosa non va. Il credente guarda al Signore Gesù come al suo pastore. Lo ascolta, lo segue. L'uomo non salvato invece segue la sua propria strada. La verità che è in Gesù è quella che viene insegnata. Sebbene la sua vita sulla terra non possa essere imitata da nessuno, essa è un esempio per il credente. Gesù è stato il pioniere, il modello di vita sulla terra. È anche passato attraverso la porta della morte per noi. Non c'è alcuna ragione per la quale il credente debba essere nel buio o ignorante o cieco. Avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Abbiamo letto fino al verso 24 di Efesini capitolo 4. Avete imparato a spogliarvi del vecchio uomo e a rivestire l'uomo nuovo, così abbiamo letto. Dobbiamo spogliarci quindi del vecchio uomo e rivestire quello nuovo, proprio come si fa con un abito. È come togliersi un vestito sporco, vecchio, e indossarne uno nuovo, pulito. Tuttavia, questo non è frutto di uno sforzo umano, non avviene cercando di imitare la condotta di Cristo. È stato già compiuto attraverso la morte di Cristo a favore del peccatore che crede. Siamo come bambini che non possono vestirsi da soli. Se vivete con un bambino piccolo, potete vedere che fa dei grossi pasticci quando cerca di vestirsi da solo e non è capace. Come cristiani non arriveremo mai a farlo. E non c'è neanche bisogno che ci proviamo. È stato già fatto per noi. Nell'Epistola ai Romani è scritto che l'uomo vecchio è già stato crocifisso nella morte di Cristo. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Così è scritto in Romani 6, al verso 6. Sapendo che il vecchio uomo è stato già crocifisso, a noi non resta che spogliarci con la potenza dello Spirito Santo. La carne, vale a dire la vecchia natura, non sarà mai eliminata in questa vita. Ciò non vuol dire però che dobbiamo sottometterci ad essa. In altre parole, non dobbiamo permettere che prenda il controllo della nostra vita. D'altro canto, abbiamo una nuova natura che è il risultato della rigenerazione operata dallo Spirito Santo. Ogni persona in Cristo è una nuova creatura e deve vivere in quella natura, in quell'uomo nuovo. È ciò che dice anche l'Epistola ai Romani. È creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità. È merito della giustizia di Cristo ed è consono a carattere santo di Dio. Dal momento che siamo stati dichiarati giusti e che siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo, il nostro cammino qua giù dovrebbe essere adeguato alla nostra posizione. La prossima sezione, che va dai versetti 20, dal verso 25 sino al 27, Inizia con un perciò. Leggiamolo. Da Efesini capitolo 4, verso 25. Perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Vedete, Paolo torna ai divieti con i quali aveva cominciato al verso 17. Il credente non deve più comportarsi come i pagani. Questi ordini continuano per tutto il resto dell'epistola. Ognuno dica la verità. Quest'ordine fa capo a tutti gli altri. Quando l'uomo vecchio è stato crocifisso con Cristo, anche la lingua bugiarda e il cuore ingannevole sono stati crocifissi con lui. Uno dei motivi per i quali Gesù è morto in croce è perché io e te siamo bugiardi. Noi dovremmo sempre dire la verità. Davide disse: «Dicevo nel mio turbamento, ogni uomo è bugiardo». Salmo 116, verso 11. Qualcuno ha fatto notare che Davide aveva pronunciato queste parole mentre era turbato, e poi ha aggiunto: «Io ho avuto molto tempo per pensarci, non ero turbato, eppure sono d'accordo con Davide». Se dicessimo la verità, risolveremmo tanti problemi nelle nostre relazioni. Siccome i credenti sono membri di un solo corpo, dire la verità è imperativo. Crisostomo, un padre della Chiesa, illustrò il concetto con questa buffa analogia. L'occhio non dica bugie al piede, né il piede all'occhio. Se una fosse profonda, fosse coperta con delle canne in modo tale da apparire agli occhi come terreno solido, l'occhio non userebbe forse il piede per accertarsi che ci sia del vuoto sotto le canne, oppure che esse siano resistenti? Il piede direbbe forse una bugia? E se l'occhio dovesse scorgere un serpente o una bestia selvaggia, mentirebbe forse al piede? Buffo, ma vero. I piedi non ingannerebbero gli occhi perché sono membri dello stesso corpo, né gli occhi ingannerebbero i piedi. Allo stesso modo, fra i membri della Chiesa, dove deve regnare l'onestà e la verità, bisogna essere trasparenti. Adiratevi e non peccate. Al credente viene concesso, quasi ordinato, di adirarsi a certe condizioni e con certe persone. Oggi si pensa che il cristiano sia una persona dolce in tutte le circostanze. Ascoltami attentamente. Nessun credente può essere neutrale quando si trova a lottare per la verità. Deve odiare i pettegolezzi, la lingua bugiarda. Si è ben inteso però che non bisogna assolutamente odiare o detestare la persona con odio innato o cattiveria, come la definisce Pietro, il quale scrive: «sbarazzandovi di ogni cattiveria», in 1 Pietro 2, verso 1. La cattiveria è stata descritta come ira congelata. Il principio è: perdona e dimentica. Covare odio e sentimenti peccaminosi significa far posto al diavolo. Tante persone hanno questa difficoltà. Odiano, non riescono a passare sopra un torto e non riescono a perdonare. Amica, amico, se la persona è disposta ad abbandonare le sue menzogne, noi dobbiamo perdonare, dobbiamo dimenticare. Anche il Signore Gesù manifestò l'ira. Un giorno, entrando nella sinagoga, vi trovò un uomo con la mano paralizzata. La cosa che lo fece arrabbiare fu che i farisei l'avevano messo lì apposta per vedere la sua reazione. Allora Gesù, guardatili tutti intorno, con indignazione, rattristato per la durezza del loro cuore, disse all'uomo: «Stendi la mano». Egli la stese e la sua mano tornò sana. Marco 3, verso 5. Gesù era arrabbiato con i farisei per aver fatto una simile cosa. È scritto che anche Dio è arrabbiato con i malvagi, ma nel momento stesso in cui abbandonano la loro malvagità e si rivolgono a Lui, Egli è disposto a salvarli. Questo deve essere l'atteggiamento del credente. Il credente non può essere neutrale di fronte al male. Come scopriremo più avanti nell'epistola, ci troviamo a combattere una dura battaglia. Nei versetti 28 e 29 di Efesini capitolo 4 troviamo altri ordini su come comportarsi. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona, che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Chi rubava, non rubi più. Con la sua natura corrotta, l'uomo è anche ladro, oltre che bugiardo. Rubare fa parte della nostra natura. Ma qui Paolo dice che non dobbiamo farlo più, anche quando potrebbe sembrare la cosa giusta da fare. Ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Il credente non deve diventare ricco per i propri fini egoistici, ma aiutare gli altri con tutto ciò che ha in più. Oggi tante persone o anche opere sociali e cristiane fanno fatica a tirare avanti per mancanza di fondi. Perché? Perché i cristiani accumulano ricchezze per se stessi e non donano quanto dovrebbero. Cattiva parola. Questa frase si riferisce a un parlare indecente, oltre che maligno. Una lingua incontrollabile nella bocca di un credente è segno di una vita corrotta. Le storie ambigue o di dubbia moralità rivelano un cuore depravato. Quel che c'è nel pozzo del cuore viene su, attraverso il secchio della bocca. Le parole del credente dovrebbero istruire, comunicare incoraggiamento. Puoi divertirti e goderti la vita, e il senso dell'umorismo non è affatto proibito, ma l'umorismo non deve essere necessariamente sporco o indecente. Nel versetto 30 di Efesini 4 troviamo un invito particolare, leggiamolo. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio. Lo Spirito Santo è una persona che può essere rattristata. In che modo? Con le offese che abbiamo appena elencato. Un cristiano che mente, che ruba, rattrista lo Spirito Santo. Un cristiano che medita pensieri sporchi, rattrista lo Spirito Santo. E cosa succede in questo caso? La comunione con Dio è interrotta. Lo Spirito Santo non può lavorare nella tua vita quando lo hai rattristato, quando la comunione con Lui è stata spezzata. Spirito con il quale siete stati suggellati. Questo concetto significa che possiamo rattristare lo Spirito Santo, ma non allontanarlo definitivamente, perché siamo stati suggellati in Lui. Che cosa stupenda! Siamo stati sigillati al momento della rigenerazione, per il giorno della redenzione. Egli ti sigilla fino al giorno in cui ti presenterà al Signore Gesù Cristo. Un credente non può togliere il sigillo. L'opera dello Spirito continuerà fino al giorno della redenzione, ma può rattristare lo Spirito. Qual è la grande differenza fra i cristiani di oggi? È che in alcuni lo Spirito di Dio è rattristato, in altri no. Concludiamo la lettura del capitolo 4 con i versetti 31 e 32. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Questi due ultimi versi di Efesini capitolo 4 sono in netto contrasto l'uno con l'altro. Nel versetto 31 troviamo un'ulteriore lista di ciò che provoca dispiacere allo Spirito Santo. Si tratta di peccati di natura emotiva. Le risposte emotive che il Signore si aspetta da noi sono invece elencate al verso 32. Via da voi. Tutti i peccati che verranno elencati devono essere messi via. Nel greco si tratta di un imperativo auristo che richiede un atto decisivo se lo Spirito Santo non deve essere rattristato. Per mettere da parte questi peccati dobbiamo quindi prendere una decisione. Amarezza. È uno stato irascibile della mente che provoca opinioni dure, aspre sugli altri. Una volta una persona espresse a un amico ciò che pensava di un conoscente. Un terzo, che era presente, più tardi disse: «Non dare troppo peso a ciò che ha detto, perché ha dell'amarezza in cuore». Tanti parlano con amarezza, e quando fanno così, feriscono. Questo rattrista lo Spirito Santo. Cruccio e ira. Sono scoppi di passione. C'è chi ha visto questa distinzione fra loro. Il cruccio denota la passione in forma acuta e l'ira in forma cronica. Clamore. si riferisce alla ferma rivendicazione di supposti diritti e alle lamentele. Ci sono persone che si sentono poco considerate se qualcuno che conosce non stringe loro la mano ogni volta. Per una cosa del genere riescono perfino a provare dell'amarezza, a lamentarsi. Questo tipo di atteggiamento rattrista lo Spirito Santo. Parola offensiva, è una bestemmia, ma si riferisce anche a ogni genere di maldicenza. E la cattiveria, come abbiamo già rilevato, non è altro che odio congelato, conservato a lungo. A questo punto c'è un netto contrasto con quanto è stato detto sopra. Siate, invece, denota il cambiamento radicale, quel cambiamento che dovrebbe aver luogo nel credente affinché non vi sia del vuoto nella sua vita. Siate benevoli gli uni verso gli altri. Questa è cortesia cristiana. Misericordiosi è un termine più intenso, significa essere pieni di profonda e tenera affezione. Alcuni sono così, degli amici meravigliosi. Quando ti vedono, ti abbracciano, ti amano nel Signore, perdonandovi a vicenda. Piuttosto che ingigantire gli errori degli altri, dobbiamo perdonarli, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Tutto questo deve essere fatto per due motivi. Primo, perché questo comportamento non rattristerà lo Spirito Santo. E in secondo luogo, perché la base del perdono non è la legge, ma la grazia. Non è un comandamento basato sulla legge, ma sulla grazia di Dio manifestata nel perdono, perché Cristo è morto per noi. Noi non dobbiamo perdonare affinché a nostra volta possiamo essere perdonati, ma perché siamo stati perdonati. Nota il contrasto. Nel sermone sul monte, Cristo stava affermando la base legale del perdono. Infatti disse: «Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre celeste perdonerà le vostre colpe». Troviamo queste parole in Matteo 6, nei versi 14 e 15. Qui in Efesini ci viene detto di perdonare sulla base della grazia che Dio ha mostrato nel perdonarci per amore di Cristo, perché Cristo è morto per noi. È semplicemente stupendo. Nella lettera agli Efesini troviamo davvero una grande quantità di metafore. Nel capitolo 4 la Chiesa è stata definita un uomo nuovo e nel capitolo successivo, che andremo a vedere, una sposa. E di questa sposa parleremo non oggi, in quanto non c'è più tempo, e a questo proposito vi rinnovo allora l'appuntamento a domani. Mi raccomando, io ci sarò e sarò qui ad aspettarvi numerosi. A domani, ciao!